Radio Immagina.
Buon pomeriggio e bentornata a Radio Immagina, la vicepresidente del Partito Democratico, onorevole Chiara Gribaudo, grazie per essere con noi.
Grazie a voi dell'invito, un saluto a tutte e tutti.
Allora, dicevamo molte notizie che ci riportano all'economia, poi vedremo le domande, molte sono arrivate per lei, Gribaudo. Allora, qui davanti le prime pagine di questo giovedì, La Stampa apre in questo modo: nuovo patto europeo, conto da 60 miliardi, La Repubblica, l'ultimatum dell'Eurogruppo, Roma ratifichi subito il MES, il Corriere della Sera, debito, le nuove regole dell'Unione Europea, il quotidiano Domani, PNRR in bilico e tensione sul MES, governo messo all'angolo dall'Unione Europea, e poi c'è il quotidiano di Confindustria, Il Sole 24 Ore, patto di stabilità, le nuove regole dell'Unione Europea, per l'Italia la correzione da 8-15 miliardi. Ieri, vorrei ripartire da qua, l'informativa del ministro Fitto in Parlamento sul PNRR, oggi Giulia Merlo nel proprio pezzo sul quotidiano Domani isola anche quelli che sono stati alcuni passaggi ieri del ministro Fitto. Ci sono alcune criticità: a fine dicembre il governo era in carica solo da 2 mesi, cambiando gli obiettivi in corsa possiamo ancora raggiungere l'obiettivo finale. Questi alcuni passaggi dell'informativa di Fitto. Lei ha capito come stanno effettivamente le cose, Gribaudo, quantomeno per quanto riguarda il PNRR?
Francamente non tantissimo, ecco, perché mi sembra che non ce l'abbia chiaro nemmeno il governo, anche rispetto agli obiettivi. Attenzione, perché l'obiettivo del governo sembra appunto provare a spostare l'attenzione, sembra provare a dire vabbè, poi comunque spendiamo i soldi. Gli obiettivi del PNRR sono degli obiettivi che PNRR, ricordiamolo, si chiama Next Generation EU, cioè deve guardare al futuro, e ci sono degli obiettivi strategici trasversali al PNRR che sono fondamentali per l'Italia. Mi riferisco alla coesione sociale, mi riferisco all'occupazione di giovani e donne, cioè ci sono degli obiettivi strategici, degli obiettivi non solo di riforme che, come dire, aspettano, aspetta il Paese, aspetta l'Europa, aspettano le istituzioni e anche i cittadini, ma che magari vengono percepiti più lontani, mentre invece ci sono delle misure che servono proprio per evitare che ci sia invece una tensione sociale nel paese. Il dibattito di ieri in aula è stato avvilente, perché il ministro Fitto, dopo aver fatto lo scaricabarile sui governi precedenti, appunto, ha citato 2 o 3 progetti su cui ci sono dei ritardi, offrendo come unica soluzione la richiesta di rinvio alle scadenze. Avevano detto di essere pronti, di voler rinegoziare il PNRR, ma anche ieri non ci hanno detto quali investimenti intendono ridiscutere con la Commissione e con quali motivazioni oggettive, per cui io sono molto preoccupata. Un esempio su tutti, no, rispetto agli obiettivi che dicevamo, per gli investimenti sugli asili nido. Per anni i comuni hanno giustamente lamentato la mancanza di risorse per fare gli investimenti strutturali, e adesso che finalmente questa opportunità c'è, sembra inevitabile non riuscire a spendere più del 60% delle risorse in tempo. Poi però ha ragione De Caro, cioè non è che si può addossare la responsabilità ai comuni che stanno facendo il massimo degli sforzi per recuperare i ritardi che ci sono stati nelle strutture centrali. Il governo parla tutti i giorni di natalità, ma ignora che per le famiglie, per i servizi di welfare, a partire appunto dagli asili, sono essenziali proprio per favorire intanto l'occupazione femminile e quindi la scelta delle famiglie di avere figli. Perché se non ci sono le strutture, se non c'è un welfare adeguato, i figli non si fanno. Qualcuno pensa di stare, diciamo, nel Medioevo o negli anni 20, ma non è così. Oggi, e lo dicono gli studi, non lo dice la Gribaudo, le donne e in generale si fanno figli se si ha una tranquillità economica, se c'è un lavoro sicuro, se ci sono appunto un welfare che ti sostiene. Ma se tu pensi che puoi solo, diciamo, alla fine contare sui nonni o sui parenti, sui genitori, vuol dire che lo Stato non ti dà adeguata assistenza. E se pensano che tutto sommato le donne stanno a casa, magari diamo 2 soldi in più e aumenta la natalità, beh, non hanno capito proprio un bel niente. Senta, e quindi da questo punto di vista, sì, bisogna cambiare passo.
Onorevole Gribaudo, tutto questo poi come si collega per esempio al capitolo asili nido, no? Perché ieri abbiamo appreso che il governo rischia di far saltare anche questi 4,6 miliardi di euro per gli asili, per la realizzazione degli asili nido a causa dei ritardi, perché insomma le due cose sembrano poi abbastanza collegate, no? Penso al lavoro femminile e, certo, all'assistenza dei più piccoli.
Non c'è dubbio, appunto, per questo dicevo poco fa, che questo è un tema delicatissimo, perché non c'è solo la riforma, diciamo, sulla concorrenza e i temi che sappiamo sono fermi da mesi, come i balneari su cui l'Europa ci guarda, no? Quindi un DDL concorrenza degno di questo, così come serve la riforma del catasto in questo paese, ma poi ci sono appunto degli obiettivi strategici che guardano per l'appunto a un ridisegno delle nostre comunità, se non vogliamo impoverirle, e appunto a un disegno che riguarda strutture che possano ripensare il welfare di sostegno alle famiglie, alla natalità e in generale appunto anche a un'attenzione diversa a un'occupazione femminile, perché questo significa, cioè alimentare un'economia della cura vuol dire non solo aumentare il lavoro femminile, ma vuol dire anche e soprattutto costruire una filiera di lavoro di qualità che servirà appunto anche per le prossime generazioni e per le nuove generazioni. Quindi vuol dire aver cura degli altri, aver cura dei rapporti, aver cura delle relazioni, dell'educazione che è fondamentale e strategica. Ecco, mi pare che su questo il governo veramente brancoli totalmente nel buio. Poi, se posso solo dire questa cosa sul lavoro, domani è anche la giornata internazionale della sicurezza sul lavoro e lunedì è il 1° maggio, no? Allora, il lavoro dignitoso, il lavoro sicuro, intanto mi viene da dire sono le mie ossessioni, non per un caso abbiamo approvato all'unanimità, devo dire, la commissione d'inchiesta proprio sugli infortuni, ma anche sullo sfruttamento, perché non se ne parla mai abbastanza, del lavoro povero, del lavoro nero in questo paese e naturalmente, ahimè, della tragicità dei morti sul lavoro. Su tutti questi argomenti così delicati e che sono
Onorevole Gribaudo, l'abbiamo persa, e che sono? Siamo rimasti a un che sono?
No. Ecco, pensate che sono alla camera, ma evidentemente c'è un problema di linea, mi sentite meglio?
Adesso forte e chiaro, prego.
Ok, bene, dicevo, domani è la giornata internazionale della sicurezza sul lavoro. Noi abbiamo fatto dall'opposizione il nostro lavoro serio di dire guardate che abbiamo bisogno di investigare di più su quello che sta accadendo, dopodiché ovviamente non hanno ancora insediato la commissione e soprattutto non stanno dando risposte, lo dicono anche i sindacati oggi sui giornali, sui temi più delicati che riguardano il lavoro dignitoso, il lavoro sicuro. Ecco, queste sono tematiche su cui non solo il Partito Democratico deve poter lavorare, ma bisogna fare attenzione all'idea che sta passando in questo governo di impoverire le strutture come l'Ispettorato del Lavoro, per esempio, e mentre invece noi dobbiamo favorire gli investimenti in sicurezza e in formazione per evitare appunto i numeri drammatici che toccano la vita di ciascuno di noi. Non è ammissibile che uno esca di casa la mattina e che muoia sul lavoro in un paese appunto dove si fa fatica addirittura a lavorare. Sono delle contraddizioni in termini che non possono stare insieme ed ecco perché è importante che, visto che insomma stanno provando a essere molto retorici anche su questo il governo, intanto che riprenda un atteggiamento di confronto con i sindacati che sta mancando, ma soprattutto che si diano delle risposte tempestive anche collegate agli investimenti che sono da fare, perché le due cose si tengono insieme. Non è un caso che laddove sono ripartiti gli investimenti gli incidenti sul lavoro sono aumentati. Ecco, ed è fondamentale appunto evitare di fare quello che sta facendo questo governo, cioè di mettere deregolamentare di fatto i subappalti, significa continuare a mettere in difficoltà chi sta nel mondo del lavoro e chi tutti i giorni appunto avrebbe bisogno di strumenti in più e non in meno per evitare di cadere in infortuni, in malattie e addirittura tragicamente nella morte. Quindi da questo punto di vista siamo alle chiacchiere, siamo ai riti simbolici ma che non vogliono dire niente, e anzi quello che scrivono nero su bianco e quello che fa questo governo in genere è proprio andare contro i più deboli e quindi contro i lavoratori e le lavoratrici.
Allora, volevo salutare anche tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso la pagina Facebook del Partito Democratico, ricordare che il nostro ospite quest'oggi è la vicepresidente del Partito Democratico, Chiara Gribaudo. Guardando proprio alla festa del 1° maggio, le riporto quello che ha dichiarato qualche istante fa il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri. Non un giorno di festa ma di mobilitazione, ha detto Bombardieri, sarà il 1° maggio, ha annunciato la richiesta al governo di interventi concreti per rendere il mondo del lavoro più sicuro, soprattutto per i giovani. Vedremo, ha detto il segretario generale della UIL, cosa ci sarà nel decreto, per ora siamo preoccupati per le misure che il governo sta per prendere. non sarà una festa perché c'è ancora tanta gente che soffre, tanti lavoratori in grande difficoltà con crisi aziendali, tanti giovani che non trovano lavoro e chi lavora è precario e poco retribuito. Gribaudo, insomma, mi sembra che vada...
Bombardieri, assolutamente, come immagina, sono molto d'accordo con Bombardieri, anche perché, come dicevo, stavamo andando in quella stessa direzione. Sì. Noi abbiamo un governo che, appunto, diciamo, è la presidente o il presidente del Consiglio, visto che ci tiene tanto, che addirittura va al CGL, ma non apre un confronto, va per fare un comizio e per provare, come dire, a far finta di accarezzare un'opinione pubblica per dimostrare che lei non ha paura ad andare anche in quei consessi. Ma per andare in quei consessi a fare solo uno spot e poi però di fatto non ascoltare chi viene dal mondo del lavoro e quindi a non provare a strutturare delle risposte che aiutino davvero il paese nell'interesse quindi di tutti, delle imprese e dei lavoratori, ripeto, nell'interesse di tutti, ecco, questo governo invece sceglie di trovare delle vie, fatemi dire, quasi opache, non si capisce cosa vogliono fare, non si capisce cosa vogliono fare sulla sicurezza, anzi non hanno ancora detto niente, hanno fatto solo annunci, hanno promesso convocazione di tavoli, ma di fatto l'unica proposta che è stata messa in campo in questi mesi era provare a smantellare l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e poi, per fortuna, anche grazie alla pressione dei sindacati, anche nostra, sembrerebbe, come dire, che ci stanno ripensando, sembrerebbe però, perché non abbiamo certezza finché non uscirà quel decreto. E poi mi faccio anche dire che appunto l'unica alternativa alla proposta del Partito Democratico nelle aule parlamentari naturalmente dall'opposizione, quindi non facile, chiedendo l'importanza di istituire a maggior ragione con i fenomeni che aumentano e con una mancanza di investimenti su questi argomenti una commissione d'inchiesta in cui, ripeto, chi di noi come la sottoscritta ha fatto parte in questi anni della commissione lavoro e crede di poter dare un aiuto, un contributo, una voce in più a chi sta nella fatica del lavoro precario ma pagato e non sicuro, di avere una garanzia, diciamo così, di essere ascoltati e di provare a costruire delle soluzioni che siano più efficaci, ripeto, nell'interesse di tutto, naturalmente dei lavoratori e delle lavoratrici, ma lo dico anche nell'interesse di chi fa buona impresa e ce n'è tanta nel nostro paese, non dimentichiamolo.
Assolutamente, allora ricordo il numero di Radimmagina per le vostre domande, 342 14 26 902, le giro subito una domanda per completare il capitolo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non è firmato il messaggio. Sì. Cara Chiara, la mia domanda sul PNRR è perché non usarli nei servizi dei cittadini come la sanità e la scuola, visto che sono stati tagliati dei fondi?
Allora, certamente sono stati tagliati del fondo e questa è una scelta politica, in questa legge di bilancio, cioè nel DEF, pardon, però insomma sarà così, immagino, nella legge di bilancio verrà confermato. Quello che abbiamo assistito è un taglio alla sanità e le regioni, come dire, stanno facendo quello che stanno facendo, da piemontese poi non ne parliamo, di come aumentano le liste d'attesa e dei caos che stanno facendo anche sull'edilizia sanitaria. Quindi sì, certamente si potrebbe provare a ragionare soprattutto per quel che riguarda gli investimenti strutturali, mi riferisco alle case della salute, ma più in generale anche all'edilizia ospedaliera che ha necessità di essere riaggiornata e riammodernata in questo paese. Ecco, rispetto a questo, ripeto, le risorse ci sono, ma dobbiamo anche dirci, appunto, le risorse ci sono già, il governo non si capisce cosa vuole fare, peggio è la gestione anche delle regioni, perché la maggior parte, ricordiamolo, oggi sono governate dal centrodestra e tutto mi pare un gran pasticcio, per usare un eufemismo. Allora certamente lì devono essere usate le risorse, ma al contempo non dobbiamo dimenticare che sono scelte politiche e questo governo ha deciso nel DEF, è scritto nero su bianco, lo votiamo oggi, di investire meno nella sanità pubblica, quindi sicuramente il disegno è chiaro, il disegno è quello di smantellare la sanità pubblica a favore della sanità privata. Allora non c'è una risposta sostenibile, non è così che si costruisce l'uguaglianza tra i cittadini. A proposito di articoli della Costituzione da ricordare, c'è l'articolo 3 dove bisogna cercare di limitare le disuguaglianze che ci sono, così si generano disuguaglianze tra chi ha meno possibilità di altri e si creano ulteriori fragilità tra nord e sud del paese, e anche questo noi lo dobbiamo respingere con forza.
Certo. Allora, il messaggio era di Edoardo Portale, scrive dalla Sicilia, ha aggiunto il nome qualche istante fa, ecco. Lo ricordiamo e lo ringraziamo naturalmente. Senta, onorevole, certo. Gribaudo, venerdì e sabato prossimo a Stoccolma ci sarà la riunione dei 27 ministri finanziari. Ricordavamo in apertura che il governo Meloni deve ancora ratificare il MES, il meccanismo europeo di stabilità. Che accoglienza si aspetta per il nostro governo?
Mi sembra possa essere un'accoglienza fredda, temo per loro, perché del resto quando tieni delle posizioni così ambigue e anzi sposti l'asse culturale politico storico che ha sempre tenuto invece il nostro paese, diciamo fin dalla nascita dell'Europa, con i paesi di Visegrad, e avvicini sempre di più l'Italia all'Ungheria, alla Polonia, è chiaro che diciamo c'è anche una freddezza in generale. In più, con questa poca chiarezza su come si vogliono fare appunto investimenti, di come si voglia usare il PNRR, di quale è la visione di questo governo sullo sviluppo economico del paese, io penso che ci sarà freddezza, ma soprattutto poca fiducia. E questo è un elemento che può determinare, guardate, dei cambi pericolosi per tutto il nostro paese. Ecco perché loro sbagliano a essere così ideologici e forzatamente di una destra arretrata e appunto che guarda a paesi non certamente con democrazie occidentali, liberali, avanzate come quelle che conosciamo e come quelle che vogliamo difendere.
Certo. Allora, 342 14 26 902. Senta, ha fatto molto discutere, tra ieri e oggi, l'addio di Enrico Borghi Al Partito Democratico, no? È passato nel partito di Matteo Renzi. Molti messaggi questa mattina naturalmente sono su questo punto, e con questo insomma li ricordo un po' tutti, da Marina Calabrese a Luigina Zanchetta, Giovanni Cutruzzolà, Antonio che scrive da Napoli, Antonio Bottoni, Igli. Le leggo un paio di messaggi, Gribaudo. Allora, intanto Giovanni dice: buongiorno Fioroni, Borghi, Marcucci, la loro casa è la destra, lo hanno dimostrato, il Partito Democratico deve dibattere di lavoro, scuola, sanità, di sociale, eccetera. Cosa ne pensa l'onorevole Gribaudo? E poi ancora, scelte come quella del senatore Borghi, che oltre a cambiare partito senza dare delle vere motivazioni si tiene l'incarico nel Copasir, contribuiscono alla disaffezione al voto e alla crescita dell'astensionismo. Dignità vorrebbe che quantomeno lasciasse il Copasir. Intanto come l'ha vista lei, onorevole Gribaudo, e come risponde appunto a queste domande, a queste sollecitazioni da parte di ascoltatori e ascoltatrici?
Beh, devo dire che io, come tutti, l'ho presa sicuramente non bene, ma non per altro. Intanto perché a me è capitato anche, no, di stare in maggioranza e in minoranza, è normale, nei congressi, nelle discussioni democratiche, noi siamo il Partito Democratico e io sarò vecchia scuola, ma credo che le discussioni si fanno all'interno del partito. Peraltro devo dire, a poche settimane dall'avvio della nuova fase, no, del PD, e quindi con una nuova leadership forte che peraltro continua a crescere, finalmente torniamo nelle piazze e non siamo fischiati, ma siamo accolti, stiamo cercando di costruire anche quest'idea di opposizione al governo più di destra della storia repubblicana, in un ascolto, in una posizione di ascolto e di condivisione. Quindi francamente le motivazioni mi hanno lasciato a dir poco perplessa. Poi intendiamoci, io sono sempre visto che a differenza di tanti sono sempre rimasta in questo partito, appunto, alle volte in maggioranza, alle volte in minoranza, e quindi ho sempre, ogni volta quando qualcuno se ne va via è sempre, mettiamola così, un dispiacere, che sia Borghi o che sia Chinnici. Io rispetto le scelte, però la dico con franchezza, come sono abituata, mi piacerebbe che ci fosse un po' meno ipocrisia, ecco perché, ripeto, è passato poco tempo da quando si è insediata la nuova segreteria, abbiamo fatto la prima direzione proprio la scorsa settimana, e mi sembra anche che per l'appunto anche chi giustamente, legittimamente manifesta delle perplessità o dei malumori e prova a fare un ragionamento politico che magari è distante rispetto alla linea che ha vinto il congresso, ci sia il rispetto dell'ascolto e del tentativo di condivisione. E quindi francamente devo dire sono un po' amareggiata come tutti, e mi verrebbe da dire, per citare Guccini, che ognuno vada dove vuole andare, ognuno invecchi come gli pare, ma non raccontare a me che cos'è la libertà. Ecco perché da questo punto di vista mi sembra che le poche argomentazioni che sono state utilizzate siano, diciamo, un po' poco efficaci, ecco, quantomeno convincano poco, e francamente a pochi mesi dalle elezioni è un po'... Capisco, ecco, giustamente l'arrabbiatura, per dirla, l'incazzatura, diciamoci la verità, di tanti militanti e nostri, peraltro devo dire, essendo piemontese, qualcuno mi sta anche dicendo che da Verbania, cosa succede quando poi ci sono questi gesti così forti rispetto a chi ha avuto anche dei ruoli di primo piano? È chiaro che la reazione è che qualcuno addirittura invece si venga a iscrivere al Partito Democratico.
Certo. Allora, le scrive Andrea da Roma, è un giovane democratico, questo lo specifica, ci tiene, e le chiede questo: potete chiedere alla Gribaudo perché nessuno nel PD sul tema lavoro parla del reinserimento dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, poiché esso è un ottimo modo per dare forza al sindacato, denunciando così le morti bianche. Gribaudo, cosa
risponde? In realtà credo che ci sia un po' di confusione, nel senso che non c'entrano niente le morti bianche con l'articolo 18. Attenzione, perché su questo argomento, secondo me, dobbiamo dirci che oggi semmai serve un nuovo articolo 18, perché ricordiamolo, naturalmente, tra l'altro ci sono state modifiche sia dal governo Monti-Fornero e poi, quindi sostenuta sempre dal centro-sinistra, ci sono stati governi con ministri e dei 5 Stelle e del PD, e non mi pare sia stato reintrodotto in questo senso come era prima. Credo che dovremmo essere abbastanza pragmatici e anche seri nel dirci che oggi il nuovo articolo 18 passa, per esempio, nel riuscire a riscrivere ad esempio nuove tutele. Penso al diritto alla disconnessione, quello è l'articolo 18 per i lavoratori che stanno in smart working, e sappiamo che anche dopo la pandemia questo è un elemento che ha contattato e ha toccato tantissimo le persone. E penso al tema della formazione. Facciamo attenzione a non sottovalutare che siamo all'interno della quarta rivoluzione industriale, che tocca soprattutto la digitalizzazione dei processi del lavoro. Allora, come fecero quando scrissero lo statuto del lavoro negli anni 70, forse dovremmo dirci che sono passati qualche annetto, e quindi anche quel tipo di approccio deve essere cambiato, deve essere migliorato, sempre a difesa e tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, ma con la sensibilità di costruire un diritto poi realmente esigibile. Ecco, quello che dobbiamo fare è tenere insieme le sfide di questo tempo con la necessità di non costruire delle parole d'ordine che magari ci suonano molto, molto vere, però attenzione, lo dico come provocazione, ma se vogliamo farlo questo dibattito va fatta con molta delicatezza. Oggi anche chi ha un contratto a tempo indeterminato non è più come anni fa, e che pensa che davvero farà quel lavoro tutta la vita, perché purtroppo sappiamo che per come è cambiato il mondo e il mondo del lavoro e la globalizzazione e, ripeto, il cambiamento dei processi produttivi, anche chi oggi ha un contratto a tempo indeterminato molto spesso non è tranquillo che l'avrà per tutta la vita. E qui non c'entra tanto l'articolo 18, è proprio perché sappiamo che è cambiato il mondo del mercato del lavoro, e dobbiamo prenderne atto e dobbiamo proteggere di più naturalmente i lavoratori e le lavoratrici rispetto a questo, ma evitare che non si irrigidisca un mercato eccessivamente, perché altrimenti rischiamo naturalmente anche altri effetti economici. Questa è una discussione molto seria, molto molto delicata, che va fatta, attenzione, non per slogan, non per ideologia, ma con molto pragmatismo e con molta contemporaneità.
Beh sì, sarebbe importante. Allora, intanto leggere il messaggio di Mario. Gribaudo: buongiorno onorevole, oltre alle giustificatissime critiche nel riguardi dell'azione di governo, mi aspetto dal partito maggiore chiarezza sulle nostre proposte, e questa gliela metto lì. Messaggio poi di Tatiana, una fedele ascoltatrice che ci segue da Ancona: tra le mancate promesse anche lo sblocco dei crediti dei bonus edilizi, se non ne parla più neanche il PD siamo davvero lasciati completamente soli. Questo è un altro grande, importante capitolo.
Sì, questo
no?
È un tema poi... molto importante, abbiamo cercato di farlo naturalmente nelle aule, lo dico, nelle aule parlamentari. Sappiamo anche che c'è stato un irrigidimento del governo notevole anche su questo. Abbiamo bisogno, e anche in questo senso raccolgo chi invita maggiore chiarezza, condivido. Naturalmente le questioni sono complesse, ma bisogna riuscire a trasmetterle con chiarezza. Io non sono una comunicatrice, però credo che effettivamente ci serva questo percorso e che tenga insieme tutte le tematiche che sono state sollevate dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori, perché effettivamente dobbiamo costruire però una comunità partito che sia in grado di essere sempre sul pezzo, no? Perché altrimenti, attenzione, noi ne parliamo e quando arrivano i provvedimenti facciamo il nostro dovere, è chiaro che però bisogna costruire una sensibilità e non disperdere mai gli elementi come quello sui crediti, che effettivamente è un tema importante, però non siamo noi che dobbiamo dircelo, non siamo noi che spesso definiamo gli argomenti con la pubblica opinione, ma ci siamo battuti e ci batteremo, e naturalmente è importante continuare a tenere alta l'attenzione, e credo che i luoghi di informazione, compresa Radio Immagina, servano proprio a questo, cioè servano a tenere alta l'attenzione su dei temi, ripeto, dove non arrivano le risposte del governo, dove il PD c'è, ma ci deve essere appunto come intelligenza collettiva.
Certo. Vicepresidente Gribaudo, allora chiudiamo, le vorrei leggere anche l'ultimo messaggio, è di Novella e ci riporta a quella purtroppo tragica vicenda di Pisa, la psichiatra Barbara Capovani aggredita e uccisa da un suo ex paziente. Scrive Novella: pensa alla vicenda dell'assassinio della dottoressa di Pisa e mi chiedo perché dobbiamo lasciare il tema della sicurezza alla destra, che lo usa a proprio favore senza poi far nulla di concretamente utile. Ci deve essere un modo per mettere chi delinque o chi comunque ha delle patologie che creano pericolo alla società in condizioni di non nuocere, senza per questo dichiarare stati di emergenza o essere giustizialisti o militarizzati o disumani. Serve certezza della pena e soprattutto strutture sanitarie e detentive degne di uno Stato moderno. Dopo la legge Basaglia c'è il vuoto. In particolare qui in Toscana Enrico Rossi propose tempo fa di ripristinare il posto fisso di pulizia negli ospedali. Io sinceramente sarei a favore. Grazie Novella. Non so se vuole rispondere o aggiungere qualcosa a questo messaggio, Gribaudo.
Ma rispondere articolato, e credo anche che comunque vengono posti dei temi su cui è importante riflettere. Non c'è dubbio che serve maggiore attenzione e serve maggiore investimento su questi argomenti. Mi limiterei a fare questo ragionamento, cioè non c'è dubbio che dalla Basaglia in poi si sia, anziché costruire una vera e propria alternativa solida e concretamente, la dico così, esigibile per chi ne ha bisogno e non solo, per tutti i cittadini e le cittadine potenzialmente, abbiamo assistito in realtà a uno svuotamento, no, di quello che era sì, la costruzione invece di un percorso di diritti sociali giusti e di visione del mondo che cambiava. Piano piano è come se si fossero costruiti degli escamotage e di fatto poi ci siamo un po' fermati, ecco, da questo punto di vista. Sono mancati gli investimenti, sono mancate secondo me anche da questo punto di vista le giuste attenzioni ai bisogni che cambiano. Quindi non c'è dubbio, questo mi sembra un argomento molto delicato e molto importante, e che mi auguro che questo nuovo PD affronti con serietà e con molta determinazione, perché ha ragione, è un tema davvero molto importante per tutti noi democratici.
E allora
non possiamo regalare a qualcuno.
Assolutamente, io ringrazio la vicepresidente del Partito Democratico, onorevole Chiara Gribaudo, per essere stata con noi. Le auguro con qualche ora d'anticipo un buon 1° maggio. Dove sarà lunedì prossimo?
Grazie anche a voi. Penso a Torino, alla festa, insomma al corteo che c'è sempre storicamente del 1° maggio, ma non so ancora, perché naturalmente anche nella mia città, che è Cuneo, come avrete visto il 25 aprile tutti quanti, con la visita di Mattarella, che ci ha tra l'altro onorato e ha anche restituito molto orgoglio dopo le giornate brutte e le discussioni brutte dei giorni precedenti, ma anche lo stesso 25 aprile da parte del governo e da parte del Presidente del Consiglio. Quindi non so ancora se Torino o Cuneo, insomma, però sicuramente sarò a manifestare a sostegno di chi per l'appunto il lavoro cerca di difenderlo tutti i giorni.
Gribaudo, grazie, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, buon 1° maggio.